Ogni radio è unica. Ma RT è inimitabile. Sempre vicina alle tue esigenze.
Il cittadino informato. Programma di informazione con Linda Scattolini e la partecipazione di Alessandro Petruzzi di Federconsumatori. Il cittadino informato.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori di RT, siamo tornati con il cittadino informato per l'ultima puntata della settimana e prima di cominciare il nostro numero 379-295-2902, potete contattarci non soltanto durante il corso della trasmissione ma anche durante la settimana per qualsiasi chiarimento. Buongiorno ad Alessandro Petruzzi di Federconsumatori Perugia e oggi il nostro ospite è il dottor Aldo Potenza, già assessore regionale con il quale si parlerà della vita politica di ieri e di oggi. Alessandro, lascio a te la parola.
Buongiorno e bentrovati al consueto appuntamento settimanale gestito grazie a RT da Federconsumatori, Prosumer, il cittadino informato. Nostro ospite, e lo ringrazio per aver accettato l'invito, il dottor Aldo Potenza. Aldo Potenza è stato e è un esponente del socialismo, è stato assessore regionale, poi parleremo delle conquiste dell'autonomia vera delle regioni di quel periodo. Perché abbiamo sentito il bisogno di parlare con Aldo Potenza e di quel periodo e di questa attualità e di quella cultura, la cultura riformista e socialista? Ma intanto perché la radio che ci ospita, RT, incide e opera soprattutto e compie 50 anni sulla dorsale appenninica. Dorsale appenninica che ha avuto la cultura del socialismo, a suo tempo si chiamava socialismo dell'Appennino. Personaggi come il senatore Stirati a Gubbio, Ennio Tommasini e Ugubino, uno dei primi, se non il primo, poi ce ne parlerà se dico cavolate meglio il dottor Potenza, il primo diciamo così assessore regionale che aveva contribuito e ha fatto la stesura del piano urbanistico territoriale della regione dell'Umbria. Gualdo Tadino, un sindaco che tutti ricordano, storico anche per il carattere, da quello che ne so io, Baldassini, il vicepresidente della giunta regionale Carlo Gubbini. In questi giorni molti parlano di quello che è stato il contributo delle varie culture politiche al riformismo, alle conquiste dei diritti e perché no in queste ore, ma lo stesso Mattarella nel ricordare la resistenza del 25 aprile ha citato l'amato presidente Pertini. Poi parleremo delle conquiste sociali, dello statuto dei lavoratori, della scuola con alcuni avvenimenti e l'uscita di un libro fra poco. Ma io darei subito, e l'ho fatta anche un po' troppo lunga, ad Aldo Potenza. Che cos'è stata e che cos'è oggi la cultura riformista socialista e perché ce n'è un bisogno e se, come credo e quello che conosco, questo diciamo così mondo tenta di riorganizzarsi in movimenti per essere presenti nel dibattito politico italiano e nazionale e europeo. Prego Aldo.
Sì, io tanto ringrazio la radio, ringrazio te che mi stai cortesemente interpellando in ordine a problemi che sono piuttosto complessi, per la verità. Io credo che nella cultura politica italiana ci sia stato un momento in cui si è lacerata la capacità di elaborazione culturale e politica, culturale prima e politica dopo, utile ad affrontare le grandi sfide di un mondo che sta cambiando con una velocità rapidissima e per il quale occorre che ci siano forze politiche organizzate in condizioni di sapere individuare le prospettive future. Quello che avvenne negli anni 60 ormai appartiene alla storia, fu proprio una rivoluzione, chiamiamola così, democratica, che consentì al paese di cambiare profondamente. Basterebbe ricordare quello che avvenne nel mondo della scuola, quello che avvenne con la nazionalizzazione dell'energia elettrica e le spinte innovative che riguardarono tutti i campi, da quello del Ministero della Salute, che allora non esisteva, esistevano tante mutue, e insomma, il processo di ammodernamento del paese passò attraverso una forte diciamo spinta dei socialisti. La rottura a cui facevo riferimento prima è avvenuta molto di recente, circa 30 anni fa, quando attraverso vie giudiziarie è stata scompaginata completamente tutti i partiti e anche, ahimè, le culture politiche di quel tempo. Più che attraverso un'azione giudiziaria, quello che sarebbe stato necessario è riflettere sull'esperienza che per lungo periodo di tempo aveva caratterizzato il ruolo svolto dai partiti in Italia. Che un cambiamento fosse indispensabile era evidente, ma questo cambiamento doveva avvenire attraverso una riflessione politica generale che consentisse, superato ormai la divisione in due blocchi del mondo, di affrontare la nuova stagione politica. Questo processo in parte fu, diciamo così, trascurato dalle forze politiche, bisogna riconoscerlo, e dall'altro lato però l'intervento in maniera per via giudiziaria, diciamo così, facendo sparire non solo i partiti ma anche quelle culture politiche che furono fondamentali per la ripresa dell'Italia e per riuscire a ridare una prospettiva democratica a questo paese, è stato un danno straordinario che ancora oggi pesa pesantemente sulle prospettive future del paese. Lo stato in cui si trovano istituti fondamentali come la scuola, ad esempio, che è molto cara, diciamo, ai socialisti e in particolare a uno dei protagonisti delle grandi riforme che riguardarono la scuola, come Tristiano Codignola, che tra l'altro è nato proprio ad Assisi, è una delle ragioni, diciamo, di grande preoccupazione, perché è lì che si formano i grandi protagonisti della politica del futuro di questo paese. E senza una cultura di base adeguata diventa difficile interpretare sia il presente che il futuro.
Una breve pausa musicale, restate su RT.
Il cittadino informato.
Vieni con me e comincia a capire come è inutile sta a soffrire. Guarda sto mare che c'è un fondo di paura, sta cercando e c'è impara.
Impara. Come se fa
Cittadino informato.
Siamo tornati con il cittadino informato, ospite di quest'oggi, intervistato da Alessandro Petruzzi di Federconsumatori, il dottor Aldo Potenza, già assessore regionale, con il quale si sta parlando della vita politica di ieri e di oggi. Prego Alessandro.
Allora, su questa cosa della scuola, sì, dico di Gnola che sulla scuola, sulla salute, altro settore dove i socialisti, certo, la cultura riformista e non solo, umbri, penso a Seppilli, io ieri cercando in biblioteca per preparare queste cose ho trovato un libro che è scritto da Alessandro Seppilli nel 74, la riforma sanitaria perché, come, quando, erano articoli, raccolta di articoli sul Corriere della Sera del 73-74. Ma per tornare alla scuola, noi oggi siamo di fronte, per chi ci ascolta, io vorrei entrarci un po' meglio su questa questione della scuola, poi ti lascio finire sul contesto generale, di fronte a un atteggiamento del governo che taglia l'8% alle università, il governo italiano. Il governo americano prova a mettere il bavaglio e a ricattare le istituzioni più prestigioso a livello mondiale, le università americane, dicendo non vi do più i contributi, impone addirittura la riscrizione della storia e dei testi. Quindi se si parla di una cultura che è stata massacrata dal potere giudiziario, dagli errori delle forze politiche, però per chi ci ascolta, per chi è giovane e non ha vissuto quel periodo, io direi attenzione, perché far venir meno le forze intermedie, le forze organizzate con tutti i loro difetti e gli errori, poi portano a quello che abbiamo di fronte a noi oggi, dei personaggi che sono umorali e rischiano di portarci in un caos generale. Quindi io ho invitato Aldo, e mi permetto di insistere su questo, perché al mio piccolissimo e modesto avviso c'è bisogno di chi continua a riflettere partendo da radici ben solide. Poi magari ci parli anche di che cosa, insomma, tenti insieme a tanti altri di costruire per il futuro, per rianimare il dibattito politico. Mi interessa.
Hai detto una cosa molto seria. Tutti i dittatori hanno bisogno non di una scuola che abitui a ragionare, che abbia il dubbio, e sul dubbio poi si costruisce non certezze, voglio dire, ma condizioni diverse di vita. Il problema è che una scuola che prepari davvero dei dirigenti politici è una scuola che chi ha come unico obiettivo il potere e lo esercita nella maniera più brutale possibile, è una sede che prepara poi dell'opposizione. È la scuola che è abitua a ragionare, è la scuola che è invisa ai dittatori. E noi siamo circondati da dittature, forse le persone non hanno ancora capito i rischi che stiamo correndo. Quali sono i governi democratici ancora capaci di difendere le caratteristiche fondamentali di un paese democratico? Dove sono? In Russia non è così. Negli Stati Uniti quello che stiamo vedendo è di una brutalità inaudita, si mette in discussione l'autonomia dei magistrati, persino della Corte Suprema, si minaccia, si vogliono togliere i finanziamenti alle università, ma certo, perché le università sono un centro di cultura, di studio e quindi anche di critica. Il problema è spengere l'intelligenza. E l'Europa ancora resiste, ma per quanto resisterà? Se le forze politiche, non soprattutto in Italia, non capiscono che oggi è necessario più che mai creare una classe dirigente adeguata ai problemi che dobbiamo affrontare. Purtroppo anche in Italia noi non è che abbiamo al governo persone che provengano da una cultura democratica come quella che abbiamo vissuto dalla fine della guerra fino a 30 anni fa. C'è qualcuno che dice che il fascismo è morto. Sarà anche vero che il fascismo, così come Benito Mussolini lo aveva costruito, è morto, ma i veleni culturali di quella cultura sono davvero morti? Nessuno pensa a quello che sta accadendo gradualmente. Prendete il disegno di legge sulla sicurezza, e adesso è diventato un decreto legge. È vero che è stato modificato dopo
È diventato decreto legge perché era complicato farlo passare come una proposta di legge. I tempi erano lunghi. Mattarella ha posto dei Presidente della Repubblica ha posto dei alt precisi. E allora che facciamo? Aggiriamo come sempre, come dicevi prima tu. La Corte Costituzionale ci dà fastidio, i giudici ci danno fastidio, il capo della Federal Reserve non ci segue, parlo agli americani sulla svalutazione sulla questione dei dazi. Li aggiriamo, li sostituiamo, li modifichiamo, cioè in pratica quello che ci dà fastidio lo togliamo e in questo caso ci dava fastidio la rappresentanza parlamentare, lo trasformiamo in un decreto legge, giusto?
Infatti, l'unica cosa che hanno modificato poi è stato togliere l'obbligo da parte dell'università di dare l'elenco degli studenti ai servizi di segreti. Quale senso ha dare l'elenco? Adesso l'università può rifiutarsi, però ci possono essere delle università che invece lo danno. Ma schedare tutti gli studenti, perché? Una domanda bisogna pure porsela: qual è la ragione, qual è il fine? E non solo ai servizi segreti, per quale motivo, qual è l'obiettivo che si persegue, quello di uno stato di polizia? Cioè, voglio dire, i rischi che corriamo sono veramente enormi, e dovute anche al fatto, purtroppo, che la vicenda post-guerra in Italia non è stata quella francese. In Francia ci furono 170.000 processi, 7.000 condanne a morte convertite poi in ergastoli, 28.000 funzionari pubblici che furono rimossi dalla carriera. In Norvegia 90.000 arrestati. In Italia che successe? Un certo Gaetano Azzariti, che nel 1938 era presidente del Tribunale della Razza, legge scritta da lui, naturalmente su richiesta di Benito Mussolini, diventa poi presidente della Corte Costituzionale dell'Italia Repubblicana. Quando parlo di una continuità sotterranea, e mica tanto poi sotterranea, tra quello che è stato il ventennio a quello che è avvenuto dopo, malgrado tutti i tentativi di rompere con quella tradizione, oggi riaffiorano e ti ritrovi con la seconda carica dello Stato che fino a qualche tempo fa prendeva parte. Io ne ho pubblicata una di memoria in questo senso, tra i picchiatori fascisti in Italia.
Restate con la musica di RT, ci sentiamo tra poco.
Il cittadino informato.
Non ho scelto troppe cose nella vita da fare, forse sono sempre stato solo, solo. Mi ricordo da bambino scene pericolose. Ora vedo i bimbi all'iPhone mentre fanno le pose. Come fa ad andare in profondità? Chi non ha avuto coinquilini, servirebbero sottomarini. Come sta mamma? Sembra rinascere. Come stavo io quando ti ho visto fuori dal carcere? Più che l'umanità, qui guardano l'incasso della virilità. Non me ne fotto, mi consolerò con te. Più semplicità che Chanel, dimmelo chi sei. Non è solo il sesso che vorrei con te, ma provare a capirti per ore, ti provo poi resisti per ore, alla fine. Per ore, per ore. C'è chi sorride come fosse tutto ok. C'è chi non vive se non prendi un po' di cake. Ti fottono le idee poi si credono artisti. Ti tolgono il rispetto ogni volta che tu non reagisci. Butti la tua relazione nel cesso. Impegnarsi non è la tua vibe. Cerchi privacy ma non la dai. Che te ne fotte, siamo lui, amo lei. C'è chi ti giudica
solo per un abbraccio della fragilità. Vediamo sempre il marcio. Mi consolerò con te. Più semplice come Chanel. Dimmelo chi sei. Non è solo il sesso che vorrei con te, ma provare a capirti. Per ore ti provo poi resisti. Per ore alla fine basterà cadere negli abissi insieme. Per ore, per ore. Scusami se non dico la verità, ma se ricadrò nelle profondità resterai senza bling bling. Tu mi amerai come amano i bimbi. Io proverò a capirti per ore, ti provo poi resisti. Per ore, alla fine basterà cadere negli abissi insieme. Per ore, per ore, per ore.
Il cittadino informato.
Eccoci tornati, il cittadino informato e il dottor Aldo Poten, telefono con noi, intervistato da Alessandro Petruzzi. Prego Alessandro.
Aldo, ti ritrovi il 25 aprile con una signora che nelle Marche ha un negozio e un forno, una panetteria, e mette fuori un cartello con scritto Viva la Resistenza.
Esatto.
E viene schedata dalla polizia. E contestualmente esatto. Abbiamo i facinorosi magari davanti allo stadio a Roma che si scontrano tre ore prima della partita tanto per distruggere alcune parti di Roma e vengono, diciamo così, tra virgolette compresi perché sono le tifoserie. Ma
tutte queste cose sono tasselli di un mosaico che presi singolarmente possono preoccupare, ma se poi si cominciano a unire l'una all'altra viene fuori un disegno. Il disegno generale è un disegno autoritario. È questa la preoccupazione che non è ancora passata nell'opinione pubblica, e però il giorno in cui se ne accorgeranno potrebbe essere molto tardi. Ecco la ragione per cui è necessario una nuova forza politica socialista che abbia quello spirito combattivo autonomo che avevano i socialisti degli anni 60. È necessario tornare a questo, perché in mancanza di una forza democratica autentica, capace di ribellarsi a una incapacità dell'opinione pubblica di comprendere i fenomeni in atto, è quando domani dovessero accorgersi di quello che sta accadendo, si accorgeranno che non c'è una forza politica di riferimento che li possa difendere.
Scusa,
ecco che è necessario quindi ricostruire questa presenza. Dimmi.
Ma qui qualcuno potrebbe dire, io faccio quello che magari ci può, un ascoltatore adesso dice, di nuovo un altro partito, un altro partitino, e siccome siamo nel momento dove abbiamo il capo di quello che una volta era la più grande democrazia del mondo, che si permette di dire, ma se lui è più grande, è più grosso, perché tu ti opponi, perché tu fai resistenza? E quindi qui, ma ci sono già chi rappresenta le forze politiche, i movimenti, chi gode del consenso dei italiani, perché e come si giustifica la volontà e diciamo l'esigenza, da quello che dici tu, di sostituire quello che io, leggendo una vecchia intervista, una questione sul movimento che state creando in questi giorni, trasformandolo anche a livello nazionale, se poi brevemente ce ne parli, visti i tempi della radio, i contenitori che erano appunto forme di discussione, di cultura, di dubbio, che è l'essenza anche della ricerca scientifica, perché se c'è il dubbio si va a cercare la soluzione, si va a cercare l'alternativa allo stato attuale, e sono stati sostituiti ma da forme diverse, più innovative, più moderne? No, sono stati sostituiti da comitati elettorali, da interessi personali, di gruppi o di casta. Quindi torno alla domanda, c'è bisogno, tu lo stavi dicendo, ma ha un futuro, e perché pensi e pensate che ha prospettive la trasformazione da un movimento, diciamo così, mi permetto di dire, culturale e di riflessione come socialismo ventunesimo, da quello che penso possiamo annunciare nelle prossime ore, nei prossimi giorni, si trasforma, da quello che conosco e se ce ne parli un attimo, in organizzazione proprio partitica e politica. Prego.
Le ringrazio per la domanda, perché è una domanda che avrei fatto io stesso se non fossi stato per tanti anni un socialista che era iscritto al Partito Socialista Italiano. Io nel 2015 sono uscito dal Partito Socialista Italiano, ho anche avviato addirittura iniziative giudiziarie per cercare di ricondurre il Partito Socialista Italiano a una gestione più democratica internamente, e soprattutto perché si risvegliasse dal torpore che è derivato dalle vicende degli anni di Mani Pulite. La questione che noi abbiamo posto da 8 anni non è stata quella di sostituirci al PSI, che è l'unica organizzazione nazionale esistente sedicente socialista. Noi abbiamo chiesto e detto al PSI che era necessario innanzitutto tentare di superare la diaspora, ma dopo tanti anni per superarla era necessario ritrovarsi intorno a un tavolo e discutere delle ragioni politiche e culturali che avevano determinato le divisioni. La seconda questione è che, anche avendo superato, cosa che non è facile, le ragioni della divisione, comunque la forza che ne sarebbe nata sarebbe stata una forza monca, incapace di affrontare i grandi problemi che abbiamo di fronte, sia per ragioni, diciamo così, di elaborazione culturale, sia poi per ragioni organizzative, di forza elettorale che manca. C'era la necessità di avviare un percorso simile a quello che fu avviato in Francia con la SFIO, che aveva il 5%, non lo 0, qualcosa come ha oggi il PSI, il 5%, si interrogarono sul futuro e dissero: così non possiamo andare avanti. Cominciarono una lunga discussione con la Ceres, con i repubblicani di François Mitterrand, eccetera, e via, e nel 1971 dettero vita la nuova formazione politica, che è il Partito Socialista Francese, con François Mitterrand, che socialista non era mai stato.
Una breve pausa musicale, restate su RT.
Il cittadino informato.
Dovunque tu sia, con ogni mezzo d'ascolto, in qualsiasi situazione del giorno o della notte, RT è lì con te. Le emozioni si fanno musica.
Le 8:30 sono Dottor Jazz e vivo una vita che di pianta non c'è. Dopo l'ora delle streghe sono Mr. Funk e il mio gruppo è il terrore del Ku Klux Klan. Del funk, io sono il re, il mio sound è così nero che più nero non c'è. Del funk, io sono il re, e se non suonano da negri prendo calci la band. Machine, non mi stancherei mai, però la notte è sempre corta, troppo corta per me, e al mattino mi risveglio dopo il primo caffè, da Mr. Funk a Dr. Jazz. Doppia personalità, di giorno in ufficio, la notte nei bar. Una giacca iridescente, segna del mio clan. Dottor Jazz o Mr. Funk? Dottor Jazz e Mr. Funk.
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 Dr. Jazz e Mr. Funk.
Dr. Jazz e Mr. Funk.
Del funk, io sono il re, il mio sound è così nero che più nero non c'è. Del funk, io sono il re, se non suonano da negri prendo calci la band. Gira!
Hey, 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 hey.
Mr. Funk.
Dottor Jazz, 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 Mr. Funk.
Dottor Jazz,
Mr. Funk.
Siamo tornati con il cittadino informato, ospite di quest'oggi il dottor Aldo Potenza, già assessore regionale, con il quale si parla della vita politica insieme ad Alessandro Petruzzi di Federconsumatori Perugia. Ricordiamo una breve biografia: nato a Bari l'11 novembre del 1943, nel 67 si è trasferito a Perugia, dove da diversi anni risiedeva il fratello Mario Potenza, socialista e sindacalista, oltre che per tanto tempo dirigente nazionale del Partito Socialista Italiano. La prima esperienza lavorativa fu l'insegnamento di scienze e matematica in una scuola media della regione. I primi impegni politici si svolsero nel PSI, poi dopo la scissione del 1969 nel PSU di Enrico Ferri al seguito di suo fratello. Poco dopo fu eletto vice segretario regionale del PSU, che assunse la denominazione PSD. Poco dopo, nel 1978, divenne segretario della Federazione Perugina e nello stesso anno, a dicembre, fu eletto segretario regionale del PSI Umbro. I referenti nazionali furono Giolitti, Caffè, Giuliano Amato, Pellicani e Codignola. Successivamente Lagorio, Formiche e Craxi, con il quale non mancarono contrasti. Nel 1980 fu il primo degli eletti in consiglio regionale e rifiutò di entrare in giunta per assumere l'incarico di presidente della commissione economica regionale. Nel 1985 fu rieletto ed entrò in giunta con le deleghe al turismo, al commercio e alle acque minerali. Nel 1990 fu nuovamente eletto e riconfermò le deleghe precedenti con l'aggiunta dello sport e delle grandi manifestazioni. E adesso lascio di nuovo la parola a Aldo Potenza.
Il processo politico da mettere in moto è un processo politico che non si può esaurire nella organizzazione esistente, ha bisogno di qualcos'altro. Noi l'abbiamo tentato prima con un tavolo dell'Unità Socialista, fallito, successivamente con il tavolo di concertazione nazionale, dove erano presenti i circoli del Valdospini, dove era presente Riformare la Sinistra di Vincenzo Vita, dove c'era un pezzo che non era entrato nel PD di Articolo 1, c'era lo stesso Partito Socialista, c'era il Partito Socialdemocratico di Costi. E l'obiettivo che avevamo posto al tavolo di concertazione non era quello di discutere su un documento che avevamo già predisposto, ma quello di costruire insieme un percorso politico e naturalmente ricostruire le basi fondamentali di un nuovo partito socialista capace di affrontare la complessità dei problemi presenti in Italia. La risposta è stata quasi tutti, diciamo la verità, il tentativo di gestire quello che avevano e non di fare un salto verso il futuro, lasciando da parte il desiderio di conservare l'esistente. Abbiamo preso atto che questo tentativo non è andato in porto e allora abbiamo anche capito che probabilmente la forma associativa, culturale, quella che avevamo scelto per 8 anni, non era più adeguata ad affrontare problemi come quelli che avevamo proposto e che forse era necessario poter anche costruire una presenza nelle istituzioni locali, parlo dei comuni, così nacque il Partito Socialista nell'Ottocento, nei comuni, per tentare poi di ricostruire intorno a un tavolo che speriamo prima o poi possa trovare la disponibilità di altre organizzazioni, un percorso che abbia proprio l'obiettivo di costruire un grande partito socialista in Italia. Noi non abbiamo l'ambizione di essere noi a costruirlo, ma di essere quelli che spingono gli altri
un facilitatore
insieme a noi di costruirlo. Io capisco benissimo che ci vorrà molto tempo e probabilmente non sarò io a vedere quell'approdo. Perché? Perché sono molto avanti con gli anni e quindi capisco che probabilmente saranno altri a doverlo fare, ed è proprio per questo forse la costruzione di un ambiente politico organizzato in partito che può far favorire la crescita di nuove generazioni. Già alcuni oggi gestiscono Socialismo 21 e sono un avvocato che ha 54 anni, ma la mia speranza è che ci siano altri giovani e con loro, che non hanno dietro le spalle il peso delle esperienze, che spesso sono proprio quelle a rendere difficili i percorsi, con quelli forse si riuscirà a realizzare qualcosa che non è utile solo ai socialisti, è utile all'Italia.
C'è una definizione che ho trovato e credo che posso riportare di che cos'è socialismo ventunesimo secolo, che è un socialismo democratico che rifugge la violenza rivoluzionaria, tranne quando si rende assolutamente necessaria, per esempio per difendere da eventuali golpe reazionari. Propugna la libertà di parola, di stampa, di movimento dei cittadini, rispetto dei diritti umani. Dicevo prima che ti vorrei far prendere un impegno. Abbiamo parlato di università, della scuola, di humus per far crescere le idee, la cultura. Tu hai citato, abbiamo citato Tristano Codignola, nata ad Assisi il 23 ottobre del 1913, ha fatto parte delle chi ha riformato la scuola in Italia, deputato dell'Assemblea Costituente, quindi un personaggio che ci può dare qualche indicazione la storia di questa persona. È in uscita un libro di cui credo tu sei anche la prefazione, o comunque hai contribuito con delle informazioni.
Ci fermiamo un attimo, restate con noi.
Il cittadino informato.
Qui riunita il mio matrimonio gypsy, il rosso con gli etruschi, non so, mi capisci? Nella gioia e nel dolore.
Sì, lo voglio.
Le ricchezze in povertà.
Sì, lo voglio.
Il rosso della casa.
Sì, lo voglio.
Versamene ancora.
Sì, lo voglio.
Sì, lo voglio.
Sì, lo voglio.
Sì, lo voglio. Sì, sì.
Cerco un drink per la missa, anche il plug di ste nozze. Tutti i gypsy, tutto oro, i cavalli, le carrozze. Lei vuole il divorzio, ma che ha detto ancora lo voglio lì. Le micelle, il Louis Vuitton, sul buco sembrano buffon. Vado in giro, è stato vergognoso, esco dalla tuale con la sorella dello sposo. Scarpe da mafioso, tutti quanti che fanno il fuoco. Non mi ricordi, non mi faccio i complimenti, cosa luce strobo. Non lo so, non capisco se sto beppe, non ho c'è pensato, se ho soldo nel po', portafoglio, il barista pari papa, vergoglio gli dirò bro, fammi due Manhattan. Lui mi dice basta, sei tipo a 40, gente balla scalza, prendi sei sposi, sei cori, vado sul buffet mentre fai una story. La riccia in pelliccia, mi striscia con i tacchi, mi porta la caviglia, le chiamano un taxi, DJ Ida sbaglia gli stacchi, sto matrimonio è una famiglia di pazzi.
Siamo qui riuniti, il mio matrimonio gypsy, il rosso con gli etruschi, non so, mi capisci? Nella gioia e nel dolore,
lo voglio.
Il ricchezza e povertà,
lo voglio.
Il rosso della casa,
lo voglio.
Versamene ancora,
lo voglio.
Siamo qui riuniti, il mio matrimonio gypsy, il rosso della casa finché morte non.
Amico, sono in chiesa, tolgo il passamontagna. Sul bancone scorre sangue vecchia Romagna. Parlami d'amore solo se ci guadagno. Sono ricercato pure sopra Shazam. La pattuglia passa e beve senza pagare. Ovviamente li appidolo come un ambulante. Sono su di giri, tu sei giù di morale. Ancora più violento delle aggressioni nei tram. E allora vai col tacco bottigliato in testa. Dopo la calma tira un'aria di tempesta. Ci sei rimasto sotto, sono sotto inchiesta. Lei mi manda i segnali, o mando la richiesta. Io sono il condottiero, parlo chiaro Monami. Al tuo palo mi piace nero nella zona B. La mia è una squadra nobile, la tua è una squadra mobile. L'erba nelle bustine mischiata col CPT. Spala sotto, sul bagaglio che incontro. Ti conosco già di vista, torno moribondo. Mi alzo prima del tramonto. Fammi prima i nomi e poi facciami conti visualizzi e non rispondo. Passo l'ottate di fuoco, si ricomincia di nuovo. Me la pagherete a rate, inutile che te lo dico a fare. Sono Ugo come Chavez.
Siamo qui riuniti, il mio matrimonio è gypsy, il rosso con gli etruschi, non so, mi capisci? Nella gioia e nel dolore,
lo voglio.
Le cazze e povertà,
lo voglio.
Il rosso della casa,
lo voglio.
Versamene ancora,
lo voglio.
Siamo qui riuniti, il mio matrimonio è gypsy,
cittadino informato.
Siamo giunti alla fine di questa seconda puntata del Cittadino Informato.
Senti, come puoi ben capire, come chi ci ascolta, i tempi sono per noi quasi finiti, però possiamo prendere l'impegno con la radio e con il dottor Potenza a parlare di quel libro, di quella cultura che ha riformato e continua a pensare a una riforma della scuola in maniera democratica e per creare menti che discutono, riflettono e vivono del dubbio. Grazie Aldo.
Grazie infinite a voi. Grazie.
Grazie al dottor Aldo Potenza, grazie a Alessandro Petruzzi di Federconsumatori. Vi ricordo il numero per contattarci: 379-295-2902. Potete seguirci in DAB+, scaricando l'app per smartphone, riprendere tutte le nostre puntate precedenti alla web app www.arretismart.it. Ci sentiamo la prossima settimana, ma voi restate con le interviste, la musica e tutti i programmi di RT.
Cittadino Informato, programma di informazione con Linda Scattolini e la partecipazione di Alessandro Petruzzi di Federconsumatori. Il Cittadino Informato.